Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, questa è Bastioni di Orione. E allora per questa puntata di giovedì abbiamo tre inserti registrati. Il primo è con Somoza e riguarderà soprattutto la questione dell'Argentina e delle elezioni del presidente Milei, e anche partiremo con lui con un commento sulla dipartita, ahimè si fa per dire, di Henry Kissinger, un personaggio che ha segnato il secolo scorso in maniera naturalmente insomma negativa, e poi passeremo anche a parlare della questione del Sudan con Matteo Palamides, e infine chiuderemo con Battiston sul Bangladesh. Sono tre inserti registrati che vi manderemo di seguito.
Avevamo già pensato di chiamare Alfredo Somoza per parlare di Argentina. Cominciamo invece da questo illustre morte, finalmente, e per poi arrivare ai risultati, e cioè a Milei.
Certo, beh, ovviamente la morte di Kissinger, che tra l'altro era attivo fino a pochi mesi fa, ha molto a che fare, anzi ha a che fare con la guerra fredda, con tutto lo svolgimento praticamente della guerra fredda in America Latina. Kissinger è stato sia come segretario di Stato, quando è stato segretario di Stato, ma anche come lobbista, diciamo, quando non aveva cariche pubbliche, ha sempre seguito le vicende latinoamericane, soprattutto quelle sudamericane, possiamo dire adesso, perché adesso sono documenti pubblici, sono stati desegretati, parliamo di fatti che sono successi più di 50 anni fa, quindi abbiamo tutta la documentazione. È stato decisivo, e questo lo sapevamo tutti, nel colpo di Stato di Cile, sostegno a Pinochet, anche l'uso della CIA, a quell'epoca lui era segretario di Stato, l'uso della CIA nel finanziare ad esempio il boicottaggio dei camionisti, ma soprattutto lui era esperto nel, diciamo, trovare le coperture politiche per i militari. Lui nel 76, da anche lì ancora segretario di Stato, sosterrà, o meglio, diciamo, eviterà che ci sia la condanna della dittatura di Videla quando va al potere, ma da lì a poco vincerà l'elezione Jimmy Carter, un altro centenario ancora vivo, che avrà una politica molto dura contro la dittatura di Videla per i diritti umani, soprattutto attraverso la sua, diciamo, l'equivalente del ministro per i diritti umani, che era Patricia Derian, che è stato un po' la bestia nera dei militari. Ecco, a quell'epoca Kissinger era lobbista, diciamo, e fu invitato personalmente ai mondiali del 78, e ci sono tutte le fotografie, perché vuole cercarlo, e nella cena di onore che organizzò Videla per riceverlo, lui si lascia andare in grandi elogi per la lotta al terrorismo che stava conducendo la dittatura argentina, e possiamo leggere una nota dell'ambasciatore statunitense dell'epoca in Argentina, che scrive al Dipartimento di Stato, dice, testualmente virgolettato, dice: con tutto quello che ha detto Kissinger corriamo il rischio che si monti la testa a Videla. Figuriamoci se aveva bisogno di montarsi la testa a Videla, ma comunque era stato benedetto nella sua azione. Quindi ecco, fin qua parliamo di cose documentate.
Sì, tu sei il più adatto in questo periodo per parlare di questo, per fare un po' da ponte tra queste cose degli anni 70 e Milei, perché hai appena fatto uscire Mezzo secolo di America Latina, che è proprio su quel sottotitolo, dal golpe alla moneda al nuovo ordine globale. Ecco, il nuovo ordine globale è arrivato proprio in coincidenza con la dipartita di Kissinger.
Esatto. Tra l'altro, dicevo, abbiamo quasi tutto documentato, quello che ha fatto Kissinger, il ruolo che ha giocato Kissinger per conto del suo paese, ovviamente, non è che operasse in proprio. Quello che non è documentato, ma è sospettato, è di essere stato un po' il regista, o comunque quello che ha dato il disco verde al Plan Condor, la più grande operazione di coordinamento, di intelligence dei servizi delle dittature, è responsabile della maggior parte delle scomparse e anche dell'esecuzione di rifugiati politici in paesi terzi. C'è questa specie di zona franca che avevano creato le dittature. Ed è l'origine, appunto, a quell'epoca lì. L'America Latina dipendeva economicamente nei suoi rapporti internazionali quasi esclusivamente dagli Stati Uniti, tranne qualche eccezione, una eccezione l'Argentina, che aveva che ha avuto, non tanto in quel momento ma successivamente, dal 78 all'81, come principale cliente l'Unione Sovietica, ma quella, diciamo, era un'eccezione che confermava la regola. Ed era un ordine economico, quello che vedeva le grandi multinazionali americane avere un mercato quasi in regime di monopolio, e quindi globalizzazione economica a favore del multinazionale e violenza e repressione, uno schema che ovviamente ritroviamo più avanti nelle storie. E molti pezzi di quel passato, se veniamo appunto al nuovo presidente dell'Argentina che si insedierà esattamente tra 10 giorni, troviamo molti pezzi di quella storia in quello che sarà il suo governo, quei ministri che sono stati già confermati, che sono un mix tra residuati bellici del menemismo, cioè persone che risalgono all'esperienza degli anni 90 di Carlos Saúl Menem, un peronista privatizzatore, un peronista neoliberista e populista, le due cose assieme, quindi c'è, se vogliamo, un po' un antenato di Milei. Ma dall'altro lato troviamo invece delle punte di iceberg di quel potere finanziario che è stato il sostegno e la vera colonna comportante della dittatura, perché la dittatura ovviamente esercitava un potere repressivo e politico, ma dietro c'era un combinato disposto di interessi economici nazionali e internazionali che le sostenevano. E molte di queste persone che risalgono le loro fortune o le loro attività a quei tempi ce le stiamo trovando di nuovo, certo, qui. Quindi ecco, è interessante perché addirittura nel governo di Milei, a partire dalla sua vicepresidente Villarroel, ci sono i figli o i nipoti dei militari che continuano a rivendicare quello che hanno fatto i loro genitori e si dicono vittime di una persecuzione, perché la storia l'hanno scritta quelle che teoricamente avevano perso la guerra e quindi che sono contrari al risarcimento storico, alla memoria storica, e vogliono riscrivere storia. Quindi abbiamo di tutti, cioè da nostalgici del militarismo a poteri forti dell'economia che sostengono la dittatura, ma anche pezzi importanti di quello che è stato il principale saccheggio, che non è avvenuto con i militari ma è avvenuto successivamente nel caso argentino durante gli anni 90 con Carlos Menem.
Infatti, quello che ti volevo chiedere, allora, Milei di fatto non ha un partito alle spalle, non ha una rappresentanza in Parlamento, non ha neanche le regioni federali, e però c'è un conglomerato, come dicevi te, di interessi. Se poi confrontiamo per esempio le proposte economiche di Milei con quelle che nel 1976 Martínez de Hoz presentò dopo il golpe, beh, ci sono tante assonanze. Anche il ministro delle finanze è Luis Caputo, che comunque è legato al clan Caputo, che a sua volta, insomma, a clan Caputo appartiene il giovane spin doctor di Milei, che poi è collegato con un altro personaggio equatoregno, che a sua volta ha sostenuto Noboa. Cioè c'è tutto, si ricostruisce un po' una rete di questi collegamenti. E poi il primo viaggio ufficiale che ha fatto Milei è negli Stati Uniti, mentre invece tradizionalmente il presidente argentino andava in Brasile. Ecco, quindi Milei non è esattamente un outsider, non è fuori dalla casta, e soprattutto dietro c'è questo conglomerato che tu stavi definendo.
No, assolutamente, a parte che l'unica esperienza lavorativa degna di nota di di Milei, con Eugenian, che è l'uomo più ricco dell'Argentina, con interessi dappertutto, soprattutto proprietario di televisione TV America, e da dove è stato lanciato Milei. Cioè, Milei diventa conosciuto quando comincia a fare il pannellista nei programmi. In Argentina c'è questo filone di politica pollaio, oddio, non è tanto diverso
si dica solo in Argentina
Sì, di tanti programmi tipo quelli di Mediaset, dove si urla, si insulta, eccetera. Di là è più radicale la cosa, possono anche volare i pugni, quindi ecco, lui diventa famoso come pannellista, come economista pazzo, cioè l'economista loco, è una figura. Ecco, da noi manca l'economista pazzo, abbiamo altri pazzi, abbiamo Garvi, eccetera, ma l'economista pazzo manca. E su America, che è una televisione di questo che era suo datore di lavoro, che tra l'altro era legato a Scioli, il peronista che è stato governatore della provincia di Buenos Aires e che attualmente è l'unico peronista riconfermato da Milei. Come questo ci fa capire come dietro le quinte c'è tutto un sistema di conoscenza. C'è Scioli, che non è stato mai kirchnerista, ma che è stato anche candidato dei kirchneristi, poi aveva perso quello che ha perso le elezioni contro Macri, attuale ambasciatore uscente in Brasile, è stato riconfermato come ambasciatore argentino in Brasile, che è un posto chiave perché la principale ambasciata è quella, è l'unica figura di questo governo che troverà. E tornando al nostro, Milei appunto proviene da quel mondo lì, ma soprattutto quello che abbiamo saputo la notte stessa del risultato dell'elezione è che in realtà i contatti con Macri per armare un governo non sono nati dopo l'elezione, ma erano già pronti prima dell'elezione. Quindi sostanzialmente la casta economica, quella vera, si era già organizzata. Luis Caputo, che è il ministro dell'economia, che è un pezzo importante in qualsiasi paese del mondo, ma soprattutto in un paese nel quale c'è il piano di cambiare moneta, chiudere le banche, cosa che non capiterà ovviamente. Ecco, ma Caputo è stato ministro del presidente della Banca Centrale con Macri, è stato ministro delle Finanze sempre sotto Macri, ed è cugino di Nicolás Caputo. Chi è Nicolás Caputo? È un costruttore, non un palazzinaro, ma un grande costruttore dell'Argentina, che viene considerato il fratello diciamo politico di Maurizio Macri, perché la fortuna di Maurizio Macri proviene dal matone, cioè la fortuna della famiglia Macri. Loro sono fondamentalmente costruttori. Puerto Madero, il quartiere più caro dell'America Latina, costruito sul Rio della Plata, è stato praticamente costruito dalla famiglia Macri. Quindi diciamo che si intrecciano gli interessi imprenditoriali di questi personaggi, che hanno trovato in Milei il campione da sfondamento, che è riuscito a far credere alla gente umile che l'ha votato, che Milei ha avuto un voto molto molto forte nei quartieri più umili, che si sarebbero trovati in tasca l'equivalente in dollari di soldi che prendono oggi in pesos. È molto elementare, e soprattutto che lui avrebbe scardinato la casta, quando in realtà, e si sta capendo dalle nomine, è proprio la casta potenziata, cioè come forse non ha mai governato l'Argentina.
C'è anche un collegamento fra questo gruppo Caputo e elementi dell'estrema destra, perché il gruppo imprenditoriale Caputo finanziò un elemento dell'estrema destra legato appunto a un partito neofascista che poi fece l'attentato a Cristina. Quindi c'è anche un collegamento con certi ambienti, come dire, molto eversivi.
Sì, ci sono questi elementi, ovviamente da ancora accertare, ma ci sono questi elementi. Poi questo mondo qua è collegato a un altro mondo molto potente, perché voi dicevate giustamente, il presidente argentino, quando viene eletto, il primo viaggio che fa, ma anche quello brasiliano, il primo viaggio che fa in Brasile o viceversa, ma anche la prima telefonata, e lui la prima telefonata l'ha fatto un brasiliano, ma non al presidente in carica Lula, che secondo lui è un comunista, che andrebbe messo in un delinquente comunista, ma l'ha fatto a Bolsonaro, che è stato invitato come ospite alla cerimonia di insediamento. Pare che sia stato invitato anche Donald Trump, e che crea anche degli sgarbi istituzionali, perché ovviamente, infatti, Lula se l'ha presa molto male, ha detto che lui non verrà, ma manderà una delegazione, cioè tu non puoi chiamare a un presidente, a un ex presidente che in più sta per andare in galera, come nel caso di Bolsonaro o nel caso di Trump, prima di chiamare il presidente che poi tra l'altro non ha nemmeno chiamato. Comunque il mondo che rappresenta Bolsonaro in Brasile si intreccia fortemente con questo mondo, cioè la casta che c'era dietro Bolsonaro si intreccia perfettamente con la casta che c'è dietro questa gente, anche perché poi i loro affari sono, cioè sono anche al di fuori dell'Argentina. Ovviamente c'è il papà di Maurizio Macri, è stato socio di Donald Trump come costruttore a New York per molto tempo, quindi sono, diciamo che un internazionale del denaro ogni tanto affiora. Macri da questo punto di vista, dopo essere stato un presidente mediocre, si è dimostrato un grande politico, quindi crescendo diciamo che ha sicuramente migliorato le sue capacità, perché senz'altro è il vero vincitore di questa elezione, è lui, e per lui l'operazione è win-win, perché se la cosa funziona sarà merito suo, ma se la cosa non funziona è colpa di Milei. Sì. Quindi Macri si trova in una situazione perfetta da questo punto di vista.
Tra l'altro Caputo è talmente fuori casta che è stato direttore della banca centrale, proprio quella che Milei voleva chiudere, mentre invece
evidentemente, ma figuriamoci, ma su quale sono stupidate che sì, non stavano in piedi neanche tecnicamente, al di là di politicamente.
Ecco, tu accennavi al fatto che nelle televisioni argentine c'era questo personaggio, l'economista loco, che almeno qua ce lo siamo risparmiato, però mi viene in mente un'interpretazione delle due società, ovvero che qui c'è il forte capitalismo familiare che ha i propri risparmi in banca ed è piuttosto forte, equivale praticamente al deficit italiano, mentre invece in Argentina da 20 anni a questa parte ci sono già stati una serie di crack e talmente tanti tracolli e bancarotte è plausibile, ancora è diventato plausibile agli occhi delle persone, della gente, un economista loco, mentre qua c'è molta più attenzione, proprio perché andrebbe a toccare i guadagni di tutti quanti.
Sì, aggiungo anche altri elementi. Innanzitutto in Italia tu non potresti sparare la grossa, perché l'economia italiana dal momento che si sono firmati gli accordi di Maastricht è predefinita.
È legata all'Europa. In Italia, ad esempio,
non puoi promettere di chiudere la banca centrale e adottare il dollaro perché l'hai già chiuso e adottato l'euro. Oppure non puoi promettere cose folli perché ci sono i vincoli di Maastricht e l'Unione Europea ti deve approvare il bilancio. Quindi diciamo che avrebbe vita breve l'economia. Non mi sta loco in Italia da questo punto di vista. Quello che invece assomiglia molto, parliamo di due paesi fortemente indebitati, anzi l'Italia in realtà molto più indebitata dell'Argentina in rapporto al PIL. Io sono stato sempre convinto che se l'Italia non avesse imboccato la strada che ha portato l'euro sarebbe finita in default come l'Argentina, perché il debito italiano unire si pagava già al 12-13% di interessi, che è stata la percentuale che pagava l'Argentina quando andò in default, cioè sopra il 7% vai dritto verso quello lì. Ma un'altra caratteristica comune è la capacità di risparmio, cioè l'Italia è il paese con maggiore risparmio familiare attraverso la proprietà o i soldi in banca sotto il materasso, e l'Argentina, da quello che si racconta, pare che i cittadini, certamente poi quale cittadini, ma diciamo i cittadini posseggono in modo non dichiarato 300 miliardi di dollari, perché da sempre, se tu vuoi risparmiare soldi in Argentina, l'unica cosa che puoi fare è comprare dollari, perché il resto o li perdi o si svalutano o te li sequestrano a un certo punto. Quindi ecco, c'è questa, diciamo, la resilienza dell'Argentina alla fine si spiega in quel modo lì, che c'è molta gente che ha i risparmi in dollari che gli permettono di superare i cicli. Se io sono stato a ottobre per il primo turno delle elezioni, e quello che fa impressione di Buenos Aires non è la povertà, che grosso modo è quello che si è visto sempre, con la gente che dorme per strada eccetera, ma è il fatto che i locali scoppiano, i ristoranti scoppiano, i cinema, i teatri scoppiano, tutti ti dicono sì, è l'effetto dell'inflazione, tu prendi lo stipendio, devi spenderlo subito perché il mese dopo non vale niente. e questo sicuramente è una chiave di lettura, ma l'altra chiave di lettura, perché anche questo lo vedi facilmente, è che la gente ha tutti i risparmi in dollari e quindi la crisi gli passa un po' sopra la testa da un certo punto di vista, è fregato quello che vive del suo stipendio e punto, no? Quindi ecco, un paese veramente con tanti chiaroscuri, ma con questa casta economica poco conosciuta, perché non sono personaggi mediatici, non vanno in televisione questa gente qua. Non è indifferente il fatto che il giorno dopo l'elezione di Milei i titoli delle imprese argentine quotate negli Stati Uniti, che sono soprattutto il settore energetico e agrobusiness, abbiano avuto crescite tra il 20 e il 40%, e che il dollaro blue, cioè il dollaro parallelo, che era arrivato a 1100 a ridosso dell'elezione, sia a 1100 pesos, attualmente sia a 900 pesos. Cioè l'economia, tra virgolette, o meglio i padroni dell'economia, sono molto contenti di come sono andate queste elezioni, perché fondamentalmente Milei è una specie di testaferro, una specie di
burattino,
una testa di legno, sì.
Burattino, una specie di burattino di questi poteri che potranno governare, ma in modo evidente, anche perché il resto delle cose non gliene frega. Cioè, gli altri temi sono stati cancellati, i ministeri depotenziati a sottosegretariati sostanzialmente, cioè cultura, ambiente, tutti i diritti umani, tutte quelle robe lì non esistono più. L'unico
afuera
ieri Milei ha annunciato che ci sarà un momento molto duro, perché le sue misure, il suo misure shock creeranno una stagnazione dell'economia, e che l'unico ministero che continuerà a funzionare è quello del welfare, diciamo, per venire incontro a quelli che staranno molto male. Quindi già metti in conto che ci sarà una macelleria sociale.
Infatti ti volevo chiedere questo, cioè le misure di Milei condurranno inevitabilmente a quello che dicevi tu, una macelleria sociale, però la resilienza degli argentini, per grazie a Dio, è anche comunque una resilienza che si esprime nelle piazze. Quindi lui ha detto esplicitamente, usando una frase di Perón, tutto quello che c'è nella legge sì, quello che c'è fuori dalla legge no, nel senso ha promesso una repressione fortissima, e dando anche la difesa a Villarroel non ci si può aspettare granché. Le tensioni sociali esploderanno, tutto questo avrà un impatto sulla capacità di Milei di rimanere al potere, ci sarà una stretta repressiva?
È una partita aperta, io credo, perché c'è un pezzo del peronismo, del sindacalismo peronista, che si sta già avvicinando. Lui ha avuto già qualche sindacalista importante, Barrio Nuovo,
tipo la CISL qua, tipo la CISL in Italia, insomma.
Sono sempre peronisti, guarda, è un Tupperware, un contenitore dove puoi metterci dentro il primo, il secondo, il dolce, lo mescoli tutti, alla fine c'è quello, no? E poi soprattutto lui sta piazzando nel governo diversi peronisti, quelli che provengono dal terzo arrivato alle elezioni, il quarto al primo turno, che è Schiaretti, che è questo ex governatore della provincia di Cordova. La provincia di Cordova è il bastione antiperonista dell'Argentina, lì Milei ha superato il 70%, ma questo da sempre, loro è un po' come città di Buenos Aires, non hanno mai vinto il peronismo. Ecco, la provincia di Cordova è un bastione da questo punto di vista, e Schiaretti è un peronista, ma è un peronista non kirchnerista, come tanti delle vecchie figure del peronismo. Cioè il kirchnerismo perché io comincio a parlare del passato, era una corrente del peronismo, o è meglio, Néstor Kirchner creò una corrente nel peronismo che tale è rimasta. E come sempre nel peronismo, quando si arriva al momento dell'elezione o quando vince un peronista, si compatta per governare. È un po' come la destra in Italia, che trova sempre la quadra, no? Se casomai la sinistra che si scanna da noi. Ecco, il peronismo non si scanna mai, tranne quando devono decidere chi è il capo, a quel punto si possono anche sparare, ma una volta che ha vinto qualcuno si va incolonnati. Ecco, in questo momento che il kirchnerismo è ferito di morte, si vedono quello che sappiamo tutti, che è un movimento fatto da tante correnti che vanno dalla destra fino a quello che loro dicono sia la sinistra, e Milei sta incorporando diversi personaggi di quel peronismo che se vogliamo nostalgico di Carlos Menem, o comunque centrista, e che non ha mai condiviso, anche se stavano zitti, la linea di Cristina Kirchner. Quindi se lui riesce effettivamente a coinvolgerli, come pare che sia, un po' di politici del peronismo e un po' di sindacalisti peronisti, e in qualche modo si comincia a fare la polizza vita contro la piazza, perché la piazza, se i peronisti non la, diciamo, non gliela mettono contro, quelli che comunque andranno in piazza a manifestare sono i gruppi molto minoritari legati al trotskismo, che magari ti mettono 20.000 persone in piazza, ma quando si arriva al voto valgono l'1%, quindi non decidono nulla. E quindi la partita di Milei si giocherà su questo. Per quello che lui ha detto, l'unico ministero che resterà in piedi è quello del welfare, perché bisognerà aiutare la gente in questo passaggio. E lì è chiave quello che ha detto su questo, perché vuol dire: non vado a toccare tutta la rete di clientele e di assistenzialismo che attualmente dallo Stato passa, prima di arrivare ai cittadini, passa dai sindacati o dai gruppi picchettero, cioè gruppi di questo tipo qua.
Sembra che più o meno, insomma, abbiamo dato un quadro, anzi abbiamo approfondito parecchio, perché appunto su Milei si leggono adesso delle cose un po' come dire sconcertanti anche qua in Italia. Anche il lancio dell'ANSA su il ministro Caputo, insomma, ne faceva le lodi, quindi insomma mi sembra che non ci siano tanto le idee chiare su questo personaggio, ecco, un minimo di chiarezza penso che l'abbiamo fatta, insomma.
Comunque Caputo per l'Italia è un affare, perché vuol dire che torna all'Argentina, nella quale si possono fare affari come ai tempi di Menem, quando i Camuzzi, quando i Benetton, quando l'Enel, quando l'Agi fecero grandissimi affari in Argentina.